Pochi secondi dopo le 9 di sabato 2 luglio 2022, buongiorno a tutti se state ascoltando in diretta, ma anche se state ascoltando il podcast, buongiorno, buonasera e soprattutto buonanotte. Allora, questa è la settimana fastidiosa, quindi la sintesi parlata con piglio logorroico di tutti gli eventi che hanno colpito la mia attenzione e la mia limitata immaginazione durante la settimana, e di cui ho scritto in vario grado, sia dal livello liofilizzato e sciocchino dei social al velleitario tentativo di analizzare più in profondità attraverso dei post sul mio sito fastidio.net. Se state ascoltando, eccetera, eccetera, questa è la famosa formula, abbiate pazienza, so che molti di voi l'hanno imparata a memoria, quindi vuol dire che i tormentoni servono anche dal punto di vista commerciale. Se state ascoltando dalla piattaforma Spreaker, che è quella che ospita questo sito che peraltro fa parte della collezione dei Prime Podcast di Spreaker, cioè dei podcast che Spreaker a livello editoriale giudica i più importanti per qualità dei contenuti e presumo per ascolti. Mi piace, come dire, segnalare questa cosa perché ogni tanto anche l'ego vuole la sua parte, l'ego inteso non come mattoncini. Se state ascoltando su Spreaker potete usare la piattaforma di chat mandando considerazioni e domande alle quali cercherò di dare una risposta o mi limiterò a leggerle nella parte finale della trasmissione. Di che cosa parliamo questa settimana? Ci sono cose serie e meno serie, ci sono cose gravi ma non serie. Tra le cose né gravi né serie, ma che ci permettono magari di alleggerire un attimo la tensione per quella che è, come dire, una situazione estremamente difficile sia per l'andamento della guerra che per la situazione economica che è in via di costante deterioramento a livello globale, a livello europeo, a livello italiano, e di cui parleremo nel corso della trasmissione, mi corre l'obbligo di segnalare l'ennesimo psicodramma che ha come protagonista l'entità colliquata convenzionalmente nota come Movimento 5 Stelle. Lo so, questo è diventato un tormentone. Stavo pensando, visto che c'è un problema di, come dire, biodegradabilità di questo gruppo di personcine e delle loro delle loro elaborazioni culturali, stavo pensando in alternativa alla versione lunga di entità colliquata convenzionalmente nota come Movimento 5 Stelle di chiamarlo Movimento Peristaltico, poi vediamo, questa sarà la versione short ovviamente, visto che siamo in estate può anche andar bene. Che cosa è successo questa settimana? È successo che, diciamo, tra tutti gli spasmi successivi e conseguenti alla maxi scissione che è stata realizzata da Luigi Di Maio e dai suoi uomini e che chiaramente ha creato tutta una serie di turbe, problematiche, spasmi, eccetera, eccetera, i famosi spasmi del Movimento Peristaltico, questa settimana l'elevato al secolo Beppe Grillo è sceso, diciamo, dalle sue alte latitudini a Roma, a questa capitale del vizio politico, per tenere dei colloqui durante i quali pare che abbia confessato al prestigioso sociologo Domenico De Masi, professore emerito di sociologia del lavoro, e altrettanto prestigioso componente della scuola di formazione del Movimento 5 Stelle, pare che abbia confessato che, visto che lui sente con una frequenza piuttosto elevata Mario Draghi gli avrebbe spinto, gli avrebbe chiesto di, come dire, isolare progressivamente Giuseppe Conte e di fatto di marginalizzarlo al punto di espellerlo come un corpo estraneo da quel corpo estraneo maggiore che si chiama Movimento 5 Stelle. De Masi ha, come dire, diffuso questa coincidenza della guida spirituale naturalmente attraverso una molto opportuna intervista su un noto quotidiano che si batte con ardore da molto tempo contro tutte le ingiustizie di questo paese di oligarchi falliti e che ha deciso che Giuseppe Conte deve essere praticamente il pivot attorno al quale fondare la rigenerazione morale di questo paese. E quindi è uscita l'intervista di De Masi al Fatto Quotidiano, nella quale De Masi avrebbe sostenuto che Grillo gli avrebbe detto, questa è una sorta di matrioska o di alla Fiera dell'Est, questo diabolico piano di Draghi. Dopodiché, cosa è successo? È successo che Draghi, che in tutt'altre faccende era affaccendato, perché si trovava a Madrid al vertice della NATO, c'è questa bellissima foto di Draghi seduto al Prado, in disparte, al telefono, probabilmente stava facendo gli affari suoi, questa foto è stata pesantemente memata, cioè hanno attaccato dei meme, ce n'è uno che dice, qualcuno chiede telefonicamente a Draghi, "Indo stai? Sono qui con un gruppo di amici al Prado, torna a Roma perché i ragazzi hanno litigato di nuovo e stanno a fa casino", ecco. Dopodiché, diciamo, Draghi è rientrato e qui è partito il secondo giallo dell'estate, alimentato da alcuni fini analisti, alcuni dei quali fanno parte di entità politiche che vorrebbero vedere il Movimento 5 Stelle parte organica, visto che stiamo parlando di organismi in decomposizione, sarebbe sicuramente parte organica di questa grandiosa e gioiosa nuova macchina da guerra progressista, perché Draghi ci ha messo 12 ore a smentire. E qui è partita l'analisi del complotto. Se non smentisce, vuol dire che c'è sotto qualcosa, oltre al fumo, c'è anche l'arrosto. E qui è iniziata una piccola grande rumba romana, diciamo anche questo un altrettanto movimento peristaltico, potenti inferenze da quelle che sono le angolazioni della bocca delle persone o dallo sfiato delle narici o da altre cose, diciamo. E quindi Draghi, perché non parla? Draghi, parli! Ieri c'è stata la conferenza stampa da Palazzo Chigi, con la quale è stato presentato l'ennesimo pacchetto di sollievo parziale economico di fronte ai morsi dell'inflazione. Draghi ha ribadito, forse con un tono di sfida, ma sembrava soprattutto divertito, che aspetta di vedere queste prove documentali. Naturalmente, come voi sapete, come dire, è già iniziata questa fertile narrazione, che secondo me è anche una sorta di suggestione editoriale guidata da questa prestigiosa testata che lotta senza quartiere oramai da molti anni contro l'oligarchia marcia di questo paese. E quindi è possibile che nelle prossime settimane noi vedremo una nuova fatica del direttore di questa testata, che si chiamerà Conticidio 2, il pistola fumante, e verrà portata in teatro a Miracol Mostrare. Quindi è una interessante sinergia politico-editoriale a sostegno, diciamo, dei conti della società editrice Il Fatto, che è una società, come sapete, quotata in borsa. E buon per loro, ecco, voglio dire, e che quindi stanno cercando di sviluppare tutte le loro linee di business. Quindi probabilmente succederà una cosa di questo tipo. Ci sarà un nuovo instant book. Naturalmente Grillo ha lasciato Roma furente, dicendo che viene strumentalizzato. In molti, secondo me, anche con un certo, così, con una certa dose di perspicacia, pensano che alla fine Grillo voglia effettivamente liberarsi di Giuseppe Conte, ritenendolo, come dire, privo di forza propulsiva. Ricordiamo cosa successe, cosa accadde in occasione della poderosa, del poderoso braccio di ferro, quando Conte stava scrivendo lo statuto e Grillo bollò quello come uno statuto seicentesco. Disse anche che Conte era un soggetto sostanzialmente privo di capacità organizzative. Disse tutto e il peggio di tutto, ma voi sapete, bisogna sempre fare la tara per quello che dice Beppe Grillo, perché alla fine Grillo resta un comico che, pur se imbalsito dal passare del tempo, è ancora abile ed è capace, diciamo così, di piazzare la zampata. Per esempio, quando questa settimana si è riunito a Roma con il gruppo dirigente del Movimento 5 Stelle, si è trovato in questa cosa, così pare che il buon Bonafede abbia detto e si sia detto d'accordo con il tetto dei due mandati, quindi niente il terzo mandato, e pare, questi sono i soliti gossip romani, però ci fa piacere pensare che sia andata effettivamente così, Bonafede avrebbe detto no alle deroghe e Grillo gli avrebbe risposto bravo, torna a fare l'avvocato, quindi mi sembra una cosa particolarmente, come dire, briosa e interessante, dove si vede il mestiere del comico di razza sia pure inacidito dagli anni e da, come dire, una visione del mondo abbastanza peculiare rispetto alla quale il mondo non intende ancora piegarsi. E se non che cosa è successo? Che voi sapete, c'è questo psicodramma del tetto al secondo mandato e è successa anche una piccola grande tragedia, perché pare che non pare, è accaduto che sugli account social di Paola Taverna, che come sapete è una cittadina molto importante, una cittadina portavoce molto importante del movimento peristaltico, sia stato pubblicato un post di critica molto aspra nei confronti di Beppe Grillo, dopodiché è stato cancellato. Naturalmente la Taverna improvvisamente è uscita allo scoperto, stracciandosi le vesti, pare che stesse addirittura piangendo e disperandosi, dicendo che lei non avrebbe mai potuto esprimersi in questi termini nei confronti del fondatore del Movimento 5 Stelle, perché lei ha dato la vita al Movimento 5 Stelle, ha persino sacrificato gli affetti familiari. Sono una mamma, non ho potuto assistere alla maturità di mia figlia, pare che abbia detto qualcosa del genere, e quindi è scoppiata in lacrime, a dimostrazione del fatto che mi verrebbe voglia di dire che ne uccide più i social media manager che le guerre, ma il momento è tale da non fare battute così stupide, visto che una guerra è in corso ed è reale. Ma soprattutto, cari ragazzi, cari signori e signore, cari portavoci e cittadini, portavoci, quando voi vi mettete a lanciare i vostri piccoli spin fermentati, dovete, benedetti figlioli, figliole, signore e signori, dovete ricordarvi di cambiare l'account che state usando. E io so che è una vita difficile ed è una situazione complessa, visto che avete mille mila account all'interno dei quali voi recitate una pluralità di parti in commedia, ma cercate di ricordare almeno quello, benedetti personaggi. Altrimenti dopo siete costretti a fare un bell'auto da fè, a cospargervi il capo di cenere, magari in caso a darvi fuoco, per dimostrare la vostra fede in questo movimento che ha cambiato il corso dei destini di questo paese, forse. E naturalmente, diciamo, la narrazione, oltre al complotto di Draghi, no, della spectre draghiana che ha ordito per molto tempo questa scissione di Di Maio, che come ha detto lo stesso Conte, non può essersi verificata così out of the blue lo dico io perché, come dire, altri non penso che usino questa espressione, uscita dal nulla, no, questa è stata probabilmente pianificata a tavolino dalla spectre draghiana. E infatti questa settimana, tra tutti i pregevoli scritti del direttore responsabile del Fatto Quotidiano, ce n'è uno che ha scritto in questi termini: ora l'ultima trovata del draghismo è investire sulla compagnia della buona morte di Maiana per far fuori Conte e magari fabbricarne una giorgettiana nella Lega per eliminare Salvini. Quindi, come vedete, la spectre draghiana o draghista, come dire, che esce da questo punto di vista sempre a lavorare dietro le quinte per minare dalle fondamenta l'incredibile consenso popolare del Movimento 5 Stelle, ha lavorato per scindere Di Maio dal Movimento 5 Stelle, lavora anche per far cadere l'altro prestigioso statista Matteo Salvini, che il nostro direttore responsabile del Fatto Quotidiano difende da queste trame oscure, a dimostrazione del fatto che probabilmente qualcuno ha ancora una certa nostalgia degli anni, dell'anno ruggente del governo giallo-verde, quello che praticamente lottava contro le plutocrazie occidentali, firmava i memorandum d'intesa con la Cina per la Via della Seta, diceva che era addirittura possibile che la Russia si sostituisse alla Banca Centrale Europea per comprare i nostri BTP. Insomma, è stato veramente un anno ruggente, o probabilmente era un rutto amplificato dall'uso di gazzosa. Però Però evidentemente c'è qualcuno che, oltre a essere vedova inconsolabile di Giuseppe Conte, è vedovo inconsolabile dell'anno ruggente del Conte 1 e in misura probabilmente minore del Conte 2, però anche il Conte 2 può essere utile, no? Conte 2, ricordiamo, fatto dalla Dittarella che è uscita dal PD in attesa di tirare i fili nuovamente dall'interno, dal corpaccione del Partito Democratico e poi naturalmente dal Movimento 5 Stelle guidato dal fortissimo punto di riferimento dei progressisti. Quindi c'è tutta questa impostazione e c'è praticamente, questa voce dal sen fuggita del mio sociologo preferito Mimmo De Masi, che è veramente una forza della natura. Io anni addietro fui ospite a 8:30 di un pubblico dibattito sul fatto che bisognava lavorare gratis secondo De Masi. Io sono certo che De Masi lavora gratis sia nella scuola di formazione politica del Movimento 5 Stelle che anche nelle sue importanti opere saggistiche, scientifiche, letterarie, divulgative, perché alla fine i sociologi non si smentiscono mai, sono sempre degli elementi di grande innovazione sociale, ne conosciamo molti, soprattutto all'interno di questo paese, non sono per nulla noiosi i sociologi, sono dei personaggi, diciamo, che ciascuno nel proprio ambito è interessante seguire. Nel frattempo, mentre parliamo di una tragedia autentica, cioè il fatto che probabilmente non in autunno ma in estate l'Europa si troverà costretta a razionare l'energia, perché oramai mi pare che sia abbastanza evidente che Vladimir Putin vuole andare allo scontro finale con l'Europa basandosi sulla propria valutazione, e cioè i russi hanno una capacità di resistenza alle sofferenze e alla durezza del vivere che è nettamente maggiore rispetto alle società dell'Europa occidentale e alle loro spaccature che alimentano il populismo e le rivendicazioni. Quindi è arrivata la conferma che io dicevo, comunque vi ho segnalato da parecchio tempo, e che ieri ho visto un lancio sulla home page di Repubblica: nuova tegola sulla Germania, chiude per 10 giorni il gasdotto Nord Stream dalla Russia, gelata. Semplicemente ieri è arrivata la conferma di quello che tutti sapevano, non è uno scoop, credo che Repubblica non prenderà il Pulitzer per questo clamoroso scoop che non lo era, e cioè che all'interno di un calendario di manutenzioni programmate nel periodo dall'11 al 21 luglio il gasdotto Nord Stream, il Nord Stream 1 che arriva in Germania dalla Russia, verrà completamente chiuso per manutenzione. Queste sono cose che accadono periodicamente, ma in passato non se ne accorgeva nessuno, intanto perché non c'era una guerra e non c'era in atto il più poderoso sistema di sanzioni contro un paese da parecchi decenni a questa parte, ma soprattutto perché Gazprom, quando faceva manutenzione a Nord Stream, semplicemente dirottava i flussi lungo la pipeline dell'Ucraina e quindi si compensava tutto. Adesso non andrà così, la pipeline dell'Ucraina è chiusa, ma soprattutto se, come appare molto probabile, il 21 luglio, il 22 luglio, quei rubinetti non si riapriranno, quelli di Nord Stream, o si riapriranno trollandoci con un flusso di gas assolutamente minimale, giusto quello che serve per tenere in esercizio le stazioni di pompaggio ed evitare dei blocchi, con la già chiara ed evidente motivazione che durante la manutenzione sono sopraggiunti e insorti dei problemi tecnici che hanno praticamente impedito la rimessa a regime perché ci sono le sanzioni occidentali, la Germania prima e a ruota l'Europa saranno costrette a mettere in piedi un programma di razionamento energetico già da questa estate, se vorranno arrivare alla famosa soglia del 90% a inizio novembre degli stoccaggi con i quali affrontare l'inverno. Allora, all'interno di questi programmi, diciamo, di emergenza, di ricostituzione degli stock di gas, beh, voi sapete, c'è anche l'acquisto di due navi di rigassificazione, una credo in acquisto, una in affitto, e tra le località candidate all'attracco e all'aggancio alla rete di queste navi, come sapete, c'è anche Piombino, cosa che ha suscitato praticamente la rivolta dei residenti della cosiddetta società civile di Piombino. E questa settimana una consigliera del Movimento 5 Stelle della regione Toscana, contro l'ipotesi che questa nave rigassificatrice attracchi e venga agganciata alla rete in quel di Piombino, ci ha fatto sapere, Silvia Noferi, o Noferi, non so quale sia, dove cada l'accento, i toscani all'ascolto mi faranno sapere, ha detto: con il rigassificatore mettiamo a repentaglio la sicurezza di un'intera città e la trasformiamo in un obiettivo sensibile in caso di attacco militare da parte della Russia. Se fosse sganciato un missile su quel porto con la nave rigassificatrice, si creerebbe una devastazione di proporzioni epocali. Allora, dove iniziare a commentare questa notevole inferenza della cittadina portavoce Noferi o Noferi? Vabbè, che, come dire, se guardiamo il profilo di rischio di determinate infrastrutture industriali, il paese è pieno, è pieno. Pensate ad esempio agli impianti a idrogeno che questa cittadina portavoce spinge per costruire anche in Toscana, perché fa molto figo, diciamo, pensare di costruire impianti a idrogeno ovunque, a parte Salvini che vuole costruire una centrale nucleare a Milano nel quartiere di Baggio. Credo che tra l'altro i corsi d'acqua ci siano, perché Baggio è piena di rogge, di torrentelli, no, di torrentelli, di canali. Oppure si può costruire nell'Odigiano, poi ci pensiamo dove si può mettere questa centrale. Ma pensate a tutti gli impianti petrolchimici, pensate a tutte le infrastrutture, pensate agli impianti siderurgici, ma pensate soprattutto agli impianti che possono determinare, in caso di attacco missilistico, esplosioni devastanti, ma anche in caso di errore umano. E quindi questo è il famoso principio, non so se è NIMBY, ma sicuramente è NIMBY, solo portato ai massimi livelli possibili dall'acume dei cittadini portavoce del Movimento 5 Stelle. E a questo punto, visto quello che sta succedendo in Ucraina, dove i russi praticamente hanno deciso di colpire bersagli assolutamente militari, semplicemente militari, però evidentemente ogni tanto la mira difetta, forse perché mancano di tecnologie, forse perché l'embargo, adesso si lamenteranno che l'embargo gli impedisce di usare missili a guida intelligente, non lo so. Però credo, vorrei suggerire alla cittadina e anche a tutti i suoi colleghi portavoce di promuovere anche l'idea che non si devono più costruire nel nostro paese, e quelli che sono in piedi devono essere prontamente smantellati, perché sono obiettivi sensibili che potrebbero essere colpiti da missili russi, tutti i teatri, tutti i condomini e tutti i centri commerciali che, come sapete, tendono ad essere colpiti in questa grande opera di denazificazione che l'esercito russo sta portando avanti in Ucraina, suscitando il plauso eccitato dei numerosi componenti del PUC, cioè il Partito Unico dei Collaborazionisti, che all'interno dell'intellighenzia, della sedicente intellighenzia italiana, questo partito è assolutamente pletorico. Quindi è assolutamente importante. Io invito a questo punto i cittadini del movimento peristaltico, colliquato, convenzionalmente noto come 5 Stelle, a farsi promotori di una grande proposta popolare che potrebbe addirittura essere inserita dall'avvocato professor Giuseppe Conte nel chiarimento che avrà con il premier Draghi nei prossimi giorni, chiarimento che sta facendo fibrillare tutti i nostri retroscenisti politici. Un grande programma per smantellare partiamo con i teatri e i centri commerciali, perché potrebbero essere obiettivo di un attacco missilistico russo. E quindi diciamo che ancora una volta si conferma che il Movimento 5 Stelle è una forza viva e vitale della nostra democrazia, che e che esattamente come le oche, le leggendarie oche del Campidoglio, sono in grado di lanciare l'allarme e di rendersi conto dei pericoli molto prima che altri personaggi moralmente corrotti e asserviti all'oligarchia fallita che tiene questo paese sotto il proprio tallone possano rendersene conto. Quindi è assolutamente importante dare retta alla cittadina Noferi, Noferi, Noferi e tutti i suoi colleghi. No al rigassificatore, ma già che ci siamo, sì alla soia, sì a Valsoia. E quindi diciamo evviva il movimento colliquato, convenzionalmente noto come 5 Stelle. Tra l'altro, a proposito di ex di questo movimento, cosa è successo? Che Luigi Di Maio, con il suo movimentino, movimentello, il suo contrassegno che parte dai sindaci, in marcia sul territorio, col sorriso, l'amore vince sempre sull'odio, e così spero di voi, è riuscito a farsi dare, a farsi accogliere nei contrassegni di gruppo parlamentare dal Centro Democratico di Bruno Tabacci, che quindi ha assegnato il nuovo gruppo parlamentare, si chiamerà Insieme per il Futuro trattino Centro Democratico. Quindi si conferma che Tabacci è un talent scout, oltre che un abile conducente di torpedoni, e quindi diciamo ora tutto va per il meglio, come cantava Gaber. Nel caso di Iannacci, il nuovo inno del Centro Democratico e di Bruno Tabacci, un signore che, come ricorderete, è in politica da circa mezzo secolo, quindi complimenti a lui, diciamo, e complimenti anche alla nemesi del signor Luigi Di Maio, che puntava inizialmente alla rigenerazione, una forma alternativa di rottamazione, forse anche più cruenta. E puntava a questo profondo ricambio e che ha sostenuto al limite dei 2 mandati, almeno fin quando ha smesso di sostenerlo, che quindi tatticamente o anche strategicamente alleato nel suo tentativo di arrivare, lui sì, al leggendario 2050 di cui farfuglia l'avvocato professor Giuseppe Conte, l'inno di Bruno Tabacci. Cambiamo lievemente le parole rispetto al famoso pezzo di Giorgio Gaber: vengo a prenderti stasera con il mio torpedone blu. E a proposito di guidare, non di macchina, ma di macchina inteso come macchinario nelle rappresentazioni teatrali, questa è stata la settimana in cui si è palesato, è stato completamente nudo il problema, la devastazione di Roma con il suo praticamente, come dire. Scusate, non è il frazionamento, è il razionamento. Comunque penso che questa sia una battuta da parte vostra. Il razionamento del gas. Questa settimana, di fronte alla Caporetto romana tra Cinghiali, Monnezza, insomma, è una cosa veramente. Il processo di calcuttizzazione di Roma Capitale prosegue a grandi passi, e questa è il momento della rivalutazione della grande sindaca Virginia Raggi, così almeno secondo qualcuno, perché i Cinghiali e la Monnezza sono democratici, praticamente se ne fregano sia della Raggi che di Gualtieri. E tuttavia, in questo grande piano di assunzioni ad AMA, l'azienda municipalizzata ambientale che ha il 18% degli organici inabili al servizio, sono state comprate nuove macchine spazzatrici, stanno entrando nuovi netturbini. E quindi vediamo come andrà a finire. Tuttavia, in quella che è il suo grande movimento di sparigliamento di carte, che lo caratterizza con la grande tenacia che gli è propria, Carlo Calenda ha detto: dobbiamo creare un commissario ad hoc e direi ad acta per il problema della Monnezza romana, e chi meglio di Guido Bertolaso? Allora, io ho una sola domanda di fronte a questa proposta: perché? Cioè, voglio dire, perché in un paese del G7, nella seconda o terza manifattura dell'Unione Europea, in un paese che chiaramente è in via di declino difficilmente reversibile, ma che ha ancora guizzi di presunta vitalità, sono gli ultimi guizzi dell'elettroencefalogramma, prima del piattume e del pattume, perché deve sempre e comunque ricorrere il nome di Guido Bertolaso? quando il paese è paralizzato dalla sua malattia burocratica, dal suo scarico di responsabilità, da una ordinaria amministrazione che equivale a paralisi e può essere bypassata solo dalla logica emergenziale del commissario solo al comando. Ma voi pare possibile? Guardate, io non sto criticando Guido Bertolaso, che personalmente, umanamente, mi sta pure simpatico. Credo peraltro che sia una persona dotata di capacità organizzative, almeno nel paese dei ciechi il monocolo è re, ma io mi chiedo perché in un paese di 60 milioni di abitanti, che fa parte del G7 e che è uno dei fondatori dell'Unione Europea, che è la seconda o la terza manifattura d'Europa, deve sempre ricorrere il nome di questo benedetto uomo. Perché? Perché? E quindi abbiamo il nostro, non il nostro Deus ex machina, ma il nostro Guido ex machina. Ed è veramente triste. Sia che questa proposta venga fatta per tatticismi politici, per sparigliare, scardinare il campo, ora che il gruppo di Gualtieri e tutto il gruppo ideale di riferimento che sta dietro a Gualtieri, e sappiamo di chi si tratta, rischia di fare la fine di Virginia Raggi e ci deve sempre essere un Guido Bertolaso da proporre. La Lombardia finisce contro un muro con la gestione del Covid, arriva Guido Bertolaso, arriva anche Letizia Moratti per motivi che continuano a restarmi ignoti, ma probabilmente la risultante di veti incrociati e di lotte per bande all'interno dell'accozzaglia di destra, così come ci sono lotte per bande all'interno dell'accozzaglia di sinistra. Ma perché? Voi pensate se qualunque altro paese del G7 decidesse che ci deve essere uno zar emergenziale, ma non solo in astratto, no? Uno dice ne facciamo N, come per le grandi opere, che è quello che si sta facendo col PNRR, creiamo N commissari per snellire la catena di comando e controllo, per sciogliere i nodi, per sciogliere la burocrazia, per sciogliere lo sciopero della firma e il terrore della firma, ma perché deve sempre comunque esserci il nome di Guido Bertolaso? Perché? Queste sono domande che resteranno senza risposta. Però, forse la risposta c'è, e forse è fin troppo chiaro. È il tentativo da parte di qualcuno di disarticolare le accozzaglie a destra e a sinistra e irrobustire l'accozzaglia di centro. La risposta è di una banalità disarmante. Allora, siccome questo è il paese dove piovono spin e fischiano proiettili d'argento, tra l'altro, come dire, proiettili d'argento che hanno un emivita, un ciclo di vita che sta diventando breve come quello di una colonia di lieviti. Pare che i nostri politici, pensate, non c'è niente di più vecchio del giornale del giorno prima, oppure del giornale del giorno stesso visto dal tardo pomeriggio. Mai come in questo periodo, in questo paese, questa considerazione è stata valida. Ora, la nostra classe politica, tra uno spasmo e l'altro, tra, come dire, una minaccia di Aventino e l'altra, ha deciso che bisogna concentrare tutti gli sforzi per ridurre il cuneo fiscale. Che è meraviglioso! Questi sono gli stessi personaggi che hanno fatto passare, in realtà mancano ancora i decreti attuativi, mancano ancora alcuni interventi. Un morticino noto come riforma fiscale, con buona pace delle ambizioni o delle velleità di Mario Draghi, che parlava della riforma, delle grandi riforme fiscali del passato, da Vanoni a quella del 74. Ahimè, caro Premier, come dire, erano altri tempi e altre situazioni. Qui abbiamo partorito un morticino che è la sommatoria di impotenze partitiche. Ebbene, solo poche settimane dopo aver partorito questo ridicolo morticino e averlo chiamato pomposamente riforma fiscale, i nostri eroi si sono messi d'accordo circa l'esigenza di tagliare corposamente il cuneo fiscale. Uno dice: ma dobbiamo avere, come dire, burro, cannoni e cannoli, perché ancora una volta questo paese è incapace di assimilare il concetto di trade-off. È incapace. Vogliamo avere tutto il contrario di tutto. Ci muoviamo sulla base di stimoli primari e primordiali, non di considerazioni, ma nemmeno strategiche, ma neppure tattiche. Tattiche da bar, probabilmente. E ora serve una terapia. Serviva 4-5 giorni fa, prima che scoppiasse lo psicodramma del Movimento 5 Stelle, del complotto della spectre draghiana per disarticolare e sciogliere nell'acido questo grande movimento che così bene ha fatto e sta facendo a questo paese di oligarchi falliti. Ci vuole una terapia shock. Altra espressione in codice. Quando non si sa cosa dire in questo paese, si invoca una terapia shock. Probabilmente, come dire, non c'è più neanche la perversione fantasiosa di inventarsi qualcosa. Sono arrivati alla frutta, al dolce, al caffè, all'ammazza caffè. Sono al capolinea. C'è la terapia shock. E siccome l'unico vero benchmark per questo miserabile paese fallito è quello di dare, di regalare ai sudditi una 1/14 mensilità, come darla ai pensionati, come darla ai dipendenti, come darla a tutti, senza naturalmente porsi il problema delle famigerate coperture, e ora siamo qui a dibattere furiosamente sulla terapia shock di taglio del cuneo fiscale, affiancandolo a una riforma fiscale nata morta. Perché sapete, le risorse si stampano la notte, le coperture si trovano nottetempo. Quindi c'è sempre, come dire, una terapia shock da inseguire. E in questa terapia shock, naturalmente, bisogna decidere quali sono le coperture. E non è semplice, perché ognuno punta il ditino verso i bonus altrui. È meravigliosa sta cosa, no? Come il titolo di quel famoso libro di Cossiga, "Italiani sono sempre gli altri", bonus inutili sono sempre gli altri, quelli degli altri. E naturalmente, appena è partita l'idea della terapia shock per tagliare il cuneo fiscale, subito ci sono state le prime aperture e le prime chiusure. Ad esempio, il ministro dell'agricoltura, il pentastellato Stefano Patuanelli, ha detto: siamo disponibili a rivedere l'impianto complessivo dei bonus, finalizzandoli tutti però al taglio del cuneo fiscale. Qui non è chiaro se quel siamo è una sorta di momento di megalomania, no? Perché, come diceva qualcuno, solo chi ha il verme solitario, chi crede di essere Napoleone, può usare il noi. O anche i reali può usare il noi, o forse questa sorta di plurale maiestatis. Soprattutto non è chiaro a nome di chi parli Patuanelli, visto che appartiene a una entità assolutamente in via di disfacimento e di dissoluzione. Però in realtà poche ore dopo si è scoperto a nome di chi stesse parlando Patuanelli. Stava praticamente parlando con il suo staff, perché lo staff di Patuanelli, perché come sapete gli staff sono sempre fondamentali nella vita della Repubblica Italiana, qualche ora dopo, al termine di un'intensa dialettica con il ministro, ha precisato che i bonus da cancellare non sono esattamente quelli che ogni anno qualcuno, qualche manina, tenta di inserire nella legge di bilancio. Mentre il famigerato super bonus e tutti i bonus edilizi adesso legati, per filosofia, il bonus industria 4.0 hanno già il decalage, perché piace molto ai nostri politici parlare di decalage. Chi è più anglofono parla di phase out, però insomma, diciamo, stanno già andando a finire, e infatti stanno finendo, nel senso che il governo Draghi ha detto stop, non a Big Ben di Portobello, ma al super bonus, al criminogeno super bonus 110%, è tutto già finanziato. Quindi noi daremo una 1/14 mensilità al popolo italiano, non tagliando i bonus che sono in essere, ma soprattutto tagliando quelli futuri. Al che, naturalmente, no, c'è questo incastro di veti incrociati e spese che sono intoccabili come le vacche sul Gange, e praticamente si arriva a dire: perché non tagliamo le agevolazioni fiscali, le tax expenditures? Sì, ma questa non si tocca, quella non si tocca, quell'altra non si tocca, alla fine tagliamo le spese, non lo so, le tax expenditure per la palestra o cose del genere, e possiamo finanziare una pizza con gli amici. E malgrado ciò, neppure queste tax expenditures è possibile tagliare. Poi naturalmente ci sono i geni che dicono, siccome abbiamo avuto un forte aumento di gettito, che sarebbe il rimbalzo dell'economia che abbiamo avuto nel 2021, che si sta trascinando nel 2022 e che si vedrà nelle dichiarazioni dei redditi che stanno venendo effettuate in queste settimane, ma visto che abbiamo avuto un forte aumento di gettito, perché non usarlo? Che è la stessa cosa che proporre di finanziare una spesa permanente come il taglio del cuneo con un'entrata una tantum. Allora, se c'è da fare delle proposte prive di senso, Matteo Salvini non manca mai, perché naturalmente lui, se anche gli chiedete l'ora, vi risponde: ci vuole la pace fiscale e rottamare le cartelle. Non importa che la stragrande maggioranza di quelle cartelle sono morte da tempo e chi aveva iniziato a pagare si è fermato. Bisogna riaprire continuamente i termini, a gettito ovviamente decrescente, e si va avanti, un po' come nelle partite all'oratorio, dove fin quando la squadra che è in svantaggio non pareggia, il prete manda avanti la partita a oltranza. È la stessa cosa, poi naturalmente il gettito è pura alea. Però nel frattempo Salvini e il suo prestigioso dipartimento economico non trovano niente di meglio che continuare a dire flat tax e naturalmente rottamazione delle cartelle esattoriali. Poche idee ma fisse, confuse e con un mismatch temporale tra le spese permanenti e le entrate una tantum. E poi ci sono i fondi di recupero dell'evasione fiscale, i cosiddetti fondi di compliance, che determinano un aumento, ma forse anche un aumento strutturale, che è assolutamente aleatorio. Però attenzione, visto che nella lista della spesa di questo autunno, quando la situazione, a giudicare da quello che è ora, sarà estremamente pesante in tutta Europa, ma soprattutto in questo paese di inconsapevoli, vedremo, e ci sarà gente che dirà: c'è quota 102, quota 41, ci sono le pensioni, bisogna cancellare la legge Fornero, rottamare tutto. Nel frattempo in Germania, dove di solito sono, come dire, meno stupidi degli politici italiani, forse, qual è il problema? Il problema è che c'è una rincorsa salariale, il rischio di una rincorsa salariale che si sta vedendo al massimo grado in Regno Unito con gli scioperi che si stanno riportando rapidamente agli anni 70. Ecco, diciamo che il piccolo fil rouge di questa puntata è il ritorno al futuro dell'inizio anni 70, quindi andiamo indietro di mezzo secolo. Nel Regno Unito ci sono scioperi dei sindacati delle ferrovie, ci sono scioperi imminenti della pubblica amministrazione, dei docenti, del comparto della sanità, che si trovano praticamente a disposizione proposte di aumenti retributivi dell'ordine del 3%, massimo 5%, in caso da finanziare con risparmi interni, cioè praticamente bloccare il turnover, questa è la classica soluzione italiana dei tempi di ristrettezza fiscale, e trovarsi un tragico aumento dell'età media del personale, che è il modo migliore per far fallire un paese, se vogliamo dirla tutta. Ebbene, in questo contesto di grave crisi, di inizio di rincorsa salariale, di aumento di conflittualità, di impennata degli scioperi, beh, il problema vero qual è? Quello di prendere tempo, di comprare tempo, e cioè di rinegoziare i contratti di settore per le persone in attività, chiaramente, cercando di gestire l'inflazione del 2022 come una tantum. Quindi di dare dei pagamenti una tantum, ve ne ho parlato in una delle puntate precedenti, si chiama elemento distinto della retribuzione, da noi, EDR. E quindi cosa ha proposto Scholz? Non so se è una posizione già del governo o verrà formalizzata più avanti, che il governo intervenga defiscalizzando gli aumenti una tantum sui contratti collettivi fatti per recuperare specificamente l'inflazione del 2022 e permettere alla contrattazione collettiva di continuare a traguardare aumenti di stipendio base nell'ordine del 2-3%, cioè compatibili con il tasso di inflazione anteguerra e antepandemia. Ora, alcune criticità. È del tutto ovvio che se, come purtroppo sembra, queste pressioni inflazionistiche dovessero risultare persistenti o comunque vischiose anche il prossimo anno, il problema si riproporrà e probabilmente verrà affrontato in maniera simile. Poi però c'è anche il problema di come finanziare, in termini di bilancio pubblico, questa defiscalizzazione degli aumenti una tantum a recupero straordinario dell'inflazione del 2022. I tedeschi hanno la potenza fiscale per farlo in deficit, probabilmente però non faranno in deficit questo intervento, probabilmente si troveranno delle misure compensative. Certamente sarebbe più intelligente evitare degli sgravi. Ad esempio, sulle accise di carburante e sui costi dell'energia sarebbe opportuno ed intelligente evitare degli sgravi erga omnes, perché di fatto gli sgravi erga omnes vengono fruiti dai bisognosi e dai non bisognosi, sono misure regressive, ostacolano il naturale processo di distruzione della domanda per quanto riguarda i beni energetici, ritardano l'aggiustamento. E costringono poi la banca centrale probabilmente ad alzare di più i tassi per stroncare le aspettative inflazionistiche che iniziano a formarsi. Allora forse sarebbe meglio, come dire, evitare sgravi di accise e di fiscalità sui carburanti e sull'energia erga omnes e sostituirli con degli assegni limitati a favore dei più, pardon, dei più bisognosi. Per recuperare una parte delle risorse. Comunque sia, io sono ragionevolmente certo che il governo tedesco riuscirà a tenere, diciamo, questa così, misura eventuale di defiscalizzazione. Allora, perché vi sto paragonando la proposta di Scholz, che pure è in difficoltà per altri motivi? Sinceramente, io non vorrei essere nell'esecutivo tedesco in questo momento. Perché pagano errori non loro, pagano errori del quindicennio precedente, pagano errori di tutto quello che è stato fatto in Germania, di tutto quello che non è stato fatto in Germania dal 2014 ad oggi, cioè dalla invasione russa dell'Ucraina e della cattura della Crimea e di parte del Donbass, e malgrado ciò la Merkel ha firmato, ricordo a tutti, dopo l'invasione russa dell'Ucraina del 14, Merkel ha firmato l'accordo per creare Nord Stream 2, i cui tubi giacciono in fondo al mare in questo momento. Non vorrei essere nel governo tedesco attuale, ma la proposta di Scholz mi sembra intelligente, a prescindere da eventuali coperture. Allora, se i nostri italiani, anziché cianciare di terapie shock un giorno sì e l'altro pure, di lanciare degli spin fermentati e decomposti un giorno sì e l'altro pure, cercassero di guardare ad un orizzonte temporale. Pensate che scandalo, sto proponendo io alla classe politica italiana di guardare ad un orizzonte temporale più corto. Ebbene sì, ma attenzione, mentre la classe politica italiana abitualmente guarda in maniera patologica ad un orizzonte temporale ultracorto, che è quello che ci separa dalla prossima elezione di condominio, io sto proponendo di dire: interveniamo sull'emergenza del 2022 e nel 2023 vedremo che cosa sarà accaduto. In realtà non siamo qui terapia shock, dobbiamo dare la quattordicesima. No, non esiste proprio, cioè, questo è il modo tragicamente ridicolo. Questa è la tragedia di un paese ridicolo. L'incapacità congenita a programmare e a programmare persino qualcosa che per definizione resta in un orizzonte temporale breve. Questa è la tragedia di un paese ridicolo, popolato da soggetti che probabilmente presi individualmente, non tutti, ma alcuni di loro, presi individualmente, sono dotati di un minimo di intelligenza sociale, di un minimo di capacità di raziocinio, di visione, di pianificazione, ma che quando vengono inseriti all'interno di questa giostra infernale, devono giocare con le regole di questa giostra infernale, scendono i gradini dell'abiezione e diventano tutti dei piccoli demagoghi da strapazzo, sia quelli che lo sono per crassa ignoranza, sia quelli che in condizioni normali, presi isolatamente fuori da questo contesto decomposto, non lo sono. Questa è la dittatura delle regole del gioco alla quale questa gente si deve sottoporre. Quindi vedremo come andrà a finire, ma come dire, non andrà a finire bene, perché io temo che avremo praticamente una pessima estate e un autunno estremamente impegnativo ed estremamente difficile, nel quale ci saranno nuove spinte di populismo corrosivo. Quindi vedremo come andrà a finire. Però, diciamo, questo è oggettivamente il senso di sconforto che mi prende quando penso a questo povero paese che praticamente ha perso molto tempo addietro la bussola, che ora è incapace di ragionare in un arco di tempo di pianificazione anche nel breve termine. Questi sono incapaci di pianificare anche nel breve termine. Adesso qualcuno di voi potrebbe obiettarmi, ma tu parli sempre del faticoso gioco cooperativo e competitivo dell'Unione Europea a 27 giocatori, giustificandolo, e non riesci a giustificare il faticoso gioco cooperativo e competitivo dei partiti italiani. Avete ragione, ma solo in parte, perché la rappresentazione che viene data di questo gioco cooperativo e competitivo fa la differenza. Cioè il grado di realismo che viene presentato in questo gioco cooperativo e competitivo. Cioè, se io mi presento dicendo voglio la flat tax per tutti, voglio che la Banca Centrale Europea cancelli il debito, voglio che si possa fare deficit con un tratto di penna, voglio che le mucche volino e non debbano essere sottoposte alla dittatura di chiedere l'autorizzazione alla torre di controllo quando decollano e atterrano. C'è una differenza fondamentale ed esistenziale tra il realismo di ciò che è fattibile all'interno di un gioco cooperativo e competitivo e la rappresentazione teatrale di un gruppo di guitti falliti che si sta portando i lemming giù dal promontorio. Potete capire cosa intendo, no? Ecco. Oh, tra l'altro, diciamo, adesso arriviamo verso, così ci avviciniamo alla parte finale e cerchiamo di spaziare un po' di più e di prendere aria pulita, fresca, o comunque meno asfittica e meno mefitica di quella che vediamo in Italia. È finito il primo semestre sui mercati finanziari. È stato un semestre realmente horribilis. È stato il semestre in cui per gran parte del tempo, come dire, sempre tutto avendo come pivot maligno l'inflazione, il ritorno dell'inflazione che molti consideravano morta e defunta, soprattutto i giullari della MMT, ma chiusa parentesi, non mi pare il caso di divagare, parliamo di cose serie. L'inflazione ha posto fine drammaticamente alle politiche di tasso zero o negativo, ha fatto cadere dal letto di notte tutti sudati i banchieri centrali che fino a poche settimane prima sentenziavano che l'inflazione sarebbe stata rigorosamente transitoria, li ha costretti, ha fatto loro prendere atto di essere drammaticamente dietro la curva, come si dice in questo caso, cioè di essere in un fottuto ritardo rispetto all'andamento del mercato e di avere perso credibilità agli occhi del mercato, e quindi ora si precipitano a cercare di ricostituire questa credibilità alzando i tassi in maniera forsennata, se non che sta arrivando contro di loro una recessione. Quindi arriva il momento, questa è l'idea di fondo, no? Alcuni dati macro, soprattutto quelli ad alta frequenza, ma già anche a quelli a frequenza differita, a bassa frequenza, stanno mostrando rallentamenti. L'inflazione cresce in maniera inerziale, a parte che ci sono ancora accesi alcuni elementi come l'andamento dei prezzi di alimentari ed energia, che tuttavia potrebbe flettere da qui alle prossime settimane, ma restando comunque su livelli molto alti. E tuttavia i banchieri centrali hanno deciso che devono stroncare ed eradicare l'inflazione e le aspettative inflazionistiche dovesse anche costare una recessione, che tuttavia i mercati da qualche, diciamo da una decina, da una quindicina di giorni a questa parte, i mercati stanno iniziando a intravedere. A torto o a ragione, perché i mercati sono fatti di gente che si fa dei film. Dopodiché, se la gente che sui mercati si fa dei film è sufficientemente numerosa, il film va in scena, viene proiettato, interagisce sull'economia reale, la plasma e la condiziona. C'è un concetto di feedback o di riflessività, per usare l'espressione coniata molti anni addietro da George Soros, reflexivity, cioè quando i mercati plasmano l'economia reale. Ci sono dati che stanno indicando l'inizio di un rallentamento. Si dice, sta arrivando la recessione, non ho niente da mettermi, no, non si dice questo, però le banche centrali continueranno ad alzare i tassi, ma fino a quando? A giudicare dal fatto che sono diminuiti i rendimenti obbligazionari in maniera significativa nelle ultime 2 settimane, vi basti pensare che il titolo di Stato decennale americano ha toccato il 3,5%, le stime, le ipotesi di mercato era per un tasso di picco, un terminal rate del 4%, e ora siamo al 3,30. Il tasso implicito nei futures sui Fed Fund americani è passato nel giro di 2-3 settimane dal prevedere un tasso massimo di ciclo sui Fed Fund del 4%, siamo già scesi al 3,30. Sono precipitati i rendimenti, quindi i mutui che avevano visto i rendimenti schizzare in America e che stanno già cominciando a mordere le richieste di mutui, ora stanno scendendo e probabilmente nelle prossime settimane la frenata sarà meno vistosa. Quindi c'è tutta questa serie di movimenti e quindi vedremo come andrà a finire in questa narrazione, in queste narrazioni contrastanti, no? Da un lato c'è, nei giorni pari i mercati sono angosciati dalle prospettive dell'inflazione fuori controllo, nei giorni dispari sono angosciati dalle prospettive di una recessione che sta arrivando e potrebbe arrivare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, manifestamente, non nel 2023. Ecco quindi che si crea quello che è una apparente contraddizione, ma che contraddizione non è. Alzano i tassi, ma crollano i rendimenti. I tassi sono quelli ufficiali, di brevissimo termine, decisi dalle banche centrali che li controllano. I rendimenti sono quelli espressi dal mercato obbligazionario. Rialzo dei tassi, crollo dei rendimenti. Nei giorni pari siamo angosciati per la recessione, nei giorni dispari per inflazione. Magari avremo entrambe. I mercati, pare, a giudicare dall'andamento delle ultime 2-3 settimane, si sono convinti che l'azione delle banche centrali e in parte anche la distruzione della domanda causata dalla fiammata inflazionistica, ma soprattutto l'azione delle banche centrali, sarà talmente brutale da causare una rapida caduta in recessione dell'economia. Non sappiamo se andrà così, lo scopriremo, altrimenti questo sarà semplicemente l'ennesimo segnale che i mercati hanno i nervi a fior di pelle e nella loro ansia di anticipare e creare le tendenze reali continuano con questo burnout, dove burnout va inteso sia nel senso di gomma lasciata sull'asfalto, sia proprio in senso psichiatrico, di false partenze. Questo è molto interessante. Si è detto per tutto il primo semestre che il famoso, abbiamo cantato la marcia funebre del famoso portafoglio 60-40. Cos'è il portafoglio 60-40? Soprattutto nella tradizione americana, perché gli americani nel portafoglio 60-40 hanno sempre creduto come in una religione, soprattutto gli americani che devono crearsi il risparmio pensionistico. Il portafoglio 60-40 è un portafoglio bilanciato fatto per il 60% di investimenti azionari e per il 40% di investimenti obbligazionari. Questo è un portafoglio con cui sono cresciute generazioni, soprattutto di americani. Allora, abbiamo cantato nel primo semestre il De Profundis per questo portafoglio. Perché? Perché i prezzi delle obbligazioni sono crollati In conseguenza del forte rialzo dei rendimenti, e i prezzi delle azioni stanno cominciando a scendere, comunque sono in cosiddetto bear market, cioè perdono oltre il 20% da inizio anno, e potrebbero perdere ancora di più quando apparirà evidente che siamo in una recessione e che le stime degli utili aziendali sono eccessivamente ottimistiche. Però ecco che improvvisamente, con questo calo dei rendimenti, quel 40% di portafoglio obbligazionario torna di moda. Nel senso che contribuisce, almeno per ora, da 2 o 3 settimane a questa parte, ad attutire i danni del 60% di azionario. Quindi abbiamo cantato il De Profundis del portafoglio 60-40, adesso forse quel portafoglio, visto anche il livello dei rendimenti, è vero che il decennale americano intorno al 2,90 veniva dal 3,5, è vero che non c'è molto grasso, non c'è nemmeno molti muscoli sulle ossa, nemmeno tendini, però insomma piuttosto che niente è meglio piuttosto. Però come dire, ci sono molte interpretazioni, no? C'è quella che dice: mercati azionari sì, certo, sono in un bear market, hanno perso più del 20% da inizio anno, ma il peggio deve ancora arrivare. Sorridete, il peggio deve ancora arrivare, perché le stime di utili sono incredibilmente e patologicamente ottimistiche. Quando queste stime cominceranno ad essere martellate dalla realtà, i mercati azionari faranno un'altra poderosa gamba a ribasso. Questa è un tipo di previsione barra narrazione. Non è mia, è di, tra gli altri, di Michael Burry, che è il signore che ha fatto soldi abbattendo praticamente il castello di carte dei CDO e dei subprime, cioè il signore che ha ispirato il libro The Big Short e il relativo film. Quindi questo lo dice Michael Burry. Il mercato azionario, quando apparirà evidente che siamo in recessione, farà un altro grande ribasso. Poi ci sono altri che dicono altre cose. Cioè, notate che io non vi sto dando dei consigli per gli acquisti, né per le vendite, perché non posso né voglio farlo, perché non sono onnisciente. E soprattutto nella vita faccio quello, ma non su privati, e non intendo fare, diciamo, consulenze, men che meno in un podcast. Io vi sto semplicemente presentando alcune narrazioni, alcune ipotesi di lavoro, molte delle quali durano poche ore, altre durano pochi giorni, altre potrebbero durare settimane, mettere radici e retroagire con l'economia reale. Altri parlano del famoso effetto frusta, il bullwhip effect. Cos'è l'effetto frusta? È una cosa molto semplice. Molti retailer, quindi molte aziende di commercio al dettaglio, tra le quali ci sono autentici colossi, soprattutto quelli americani come Walmart, nelle settimane, nei mesi scorsi, si sono letteralmente rimpinzate di scorte a vari livelli. Perché? Per fare fronte ad una domanda che era fortissima, ma anche per misura precauzionale causata dal forte aumento dei ritardi nelle catene di fornitura. Cioè i miei fornitori asiatici in giro per il mondo non riescono a trovare container, hanno i porti di carico e scarico bloccati dal Covid, qualsivoglia altro motivo, guerre, eccetera, eccetera. Io mi porto avanti e faccio delle enormi scorte, anche perché in questo momento ho la domanda forte. Poi cosa succede? Succede che la domanda inizia a flettere, e succede che questi retailer sono talmente pieni di scorte che devono liberarsene. Devono liberarsene in due modi. Il primo, bloccano gli ordini ai produttori e quindi la produzione cala e quindi arriva un messaggio recessivo. Il secondo, si mettono a fare sconti del tipo fuori tutto. Allora, secondo un'altra narrazione o previsione o divinazione, molti grandi retailer, soprattutto americani, tipo Target e Walmart, nelle prossime settimane, hanno già iniziato, nelle prossime settimane ancora di più, faranno questi fuori tutto con degli sconti incredibili pur di abbattere un magazzino che li sta ammazzando, e arriverà. Questi sconti arriveranno a riverberarsi nell'indice dei prezzi al consumo. Faranno gridare alla recessione barra disinflazione. I mercati faranno un rally sull'obbligazionario e probabilmente anche l'azionario sarà considerato a fine corsa recessiva, perché le recessioni, come dire, vanno e vengono, soprattutto quelle che non si sono mai prodotte nei dati reali, ma soprattutto nell'immaginazione degli operatori di mercato, e ripartiremo. salvo poi trovarsi ancora in problemi di questo tipo. Allora, io ho cercato di darvi un flavor, il gusto, l'indicazione di massima di quali sono le innumerevoli narrazioni che passano davanti agli schermi di un povero operatore di mercato in una normale giornata di lavoro, ma anche leggendo la stampa specializzata. Poi c'è anche un'altra variabile jolly, un'altra wild card che bisogna considerare, e cioè l'enorme quantità di debito che pende come una spada di Damocle sulla testa del mondo. Aumentando i tassi, aumenterà il numero dei debitori più o meno zombie che termineranno la loro non vita e saranno distrutti risparmi, posti di lavoro e ricchezza. Misallocata, misallocation. Ecco, qui passeremo, se diciamo l'aumento dei rendimenti determinerà questa moria non delle vacche ma dei debitori zombie e non zombie, visto lo stock impressionante di debito che c'è in giro per il mondo, anche lì questo sarà un rischio di deflazione da debito, cioè di un grande inverno da debito, e di conseguenza le banche centrali dovranno smettere prima del previsto la loro stretta monetaria. Attenzione, caduta a massi di debito. Quindi, come vedete, pensate quanti scenari concorrenti o alternativi, quante narrazioni concorrenti e alternative. Qualcuno di voi potrebbe dirmi: stai dicendo tutto il contrario di tutto. Avete ragione, perché è esattamente quello che sta accadendo nella interpretazione dei cosiddetti addetti ai lavori, che vedono tutto e il contrario di tutto. Se qualcuno a metà giugno avesse detto, con il decennale americano al 3,5% in volata, avesse detto che il giorno 1 luglio il decennale americano avrebbe chiuso intorno al 2,90, l'avrebbero preso per scemo. Eppure, quando tutti dicevano questo a inizio luglio è al 4%, si salvi chi può, invece è al 2,90. Ma magari a metà luglio sarà tornato al 3,5%. Magari altre narrazioni che hanno la vita di un lievito si saranno succedute, gettando il panico. Questo va bene per i trader, per gli affetti da ludopatia, per quelli che hanno deciso di perdere soldi. Quindi è possibile che, se la stretta sul debito arrivi a causare un enorme numero di fallimenti in giro per il mondo, tra mercati emergenti, mercati sviluppati, debitori privati e debitori pubblici, vi ricordo che nei paesi emergenti ci sarà una devastazione che è già in corso, e lì la Cina, che è la grande creditrice con la sua cravatta di seta della Belt and Road, dovrà misurarsi anche con i grandi creditori internazionali come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Vedremo come andrà a finire. Però io volevo dirvi anche una cosa prima di terminare questo capitolo. Due cose volevo dirvi che sono una sorta di morale o di suggerimento. Questa settimana a Sintra, che è una località portoghese, si è tenuto l'annuale vertice dei banchieri centrali del mondo. Sintra è praticamente la versione, Sintra in Portogallo, la versione BCE di Jackson Hole nel Wyoming ad agosto. Quella la tiene la Fed, Sintra la tiene la BCE, ma naturalmente sono invitati tutti i banchieri centrali e gli economisti di vaglia, di peso, di grido del mondo a dibattere del futuro del central banking e del mondo e della macroeconomia. Allora, quello che mi ha colpito della cronaca dei lavori di Sintra è stata una cosa, essenzialmente, che i banchieri centrali si sono trovati unanimi nella urgenza di stroncare l'inflazione, ma soprattutto i nostri banchieri centrali, i grandi timonieri della moneta, hanno detto che, a loro giudizio, l'inflazione è qui per restare, per tutta una serie di motivi. La guerra, che non finirà domani e neanche dopodomani, confrontation tra blocchi, la logica dei blocchi che porta a riplasmare le catene di fornitura in questo grande confronto tra Stati Uniti e Cina, che ha avuto questa diversione nella invasione russa dell'Ucraina, ma che tornerà prepotente a stagliarsi all'orizzonte con Taiwan come posta in gioco, ma non solo. Quindi la disarticolazione delle catene di fornitura, la deglobalizzazione, la frantumazione del commercio internazionale in blocchi di alleanze geopolitiche è l'elemento che di fatto rischia di introdurre, di iniettare inflazione nel sistema, perché ogni episodio di deglobalizzazione per sé è inflazionistico, per sé è un calo della produttività, è un danno alla produttività, ogni elemento di deglobalizzazione, ma non c'è bisogno di spiegarvelo con un disegnino sulla lavagna, dovrebbe essere intuitivo. Allora, tensioni geopolitiche, logica dei blocchi con il reshoring, il friendshoring, il nearshoring e tutte queste allucinazioni di neologismi coniati da banchieri centrali e politici, le tensioni, il mercato energetico mondiale che è in una tensione senza precedenti. Allora, cosa dicono i nostri banchieri centrali? Attenzione, l'inflazione è qui per restare. Ora, io ho una sola domanda da parziale addetto ai lavori, ma soprattutto di persona che si guarda intorno, che guarda, legge, non capendoci granché, eccetera. Ma scusate, l'inflazione è qui per restare, ma quando fino ai mesi scorsi voi teorizzavate che l'inflazione fosse transitoria, le tensioni con la Russia c'erano, la Russia stava già lesinando il rabocco del gas nei siti di stoccaggio europei perché si preparava a prendere per il collo l'Europa in relazione all'invasione, ma soprattutto la confrontation tra l'Occidente, gli Stati Uniti e la Cina era già in atto da anni, perché è stata fatta esplodere questa confrontation negli anni della presidenza Trump. Le disruption alle catene di fornitura erano già in essere per la pandemia prima e per le tensioni geopolitiche dopo, era tutto già in essere. Allora, perché arrivare alla fine di giugno, inizio di luglio al forum di Sintra e sentire i banchieri centrali che dicono con tono grave l'inflazione è qui per restare? Ma era qui per restare anche 6 mesi fa, era qui per restare anche 3 mesi fa. Questo è il cosiddetto recency bias, cioè la tendenza da parte dei decisori, anche i più razionali e raziocinanti, a condizionare i propri giudizi e le proprie decisioni sulla base degli eventi più recenti. È umano, è psicologia umana, però si presume che un banchiere centrale disponga degli strumenti culturali, intellettuali, ma anche operativi, per contrastare il bias di recentezza. Eppure pare che non sia così, perché questi hanno scoperto che alcuni driver di inflazione sono qui per restare, oibò. Allora, questa cosa è inquietante oltre che triste. Non per leggere editoriali di Rampini nei quali vengono bacchettati gli economisti che non hanno capito nulla, perché notoriamente Rampini è quello che capisce tutto di tutto. Soprattutto quando legge articoli altrui che vengono infusi in lui e incredibilmente innescano in lui la scintilla per elaborare in autonomia e originalità. No, ma non interessano gli editoriali di Rampini, che molti di voi hanno segnalato. Non interessano neppure giornalisti che, come dire, padroneggiano tutto e nulla su alcune materie specialistiche. Quindi non mi interessa dire gli economisti non l'hanno vista arrivare, tranne qualcuno. Quindi allora non sono gli economisti, sono alcuni economisti, ma purtroppo il gruppo dei banchieri centrali, purtroppo, cioè questo groupthink, che è un'altra debolezza umana, il pensare in gruppo per non essere devianti, e succede anche nella professione di Rampini, posso rassicurare Rampini, il groupthink esiste ovunque, anche nella sua prestigiosa professione di opinionista tuttologo, questo recency bias. L'inflazione era transitoria fin quando ha smesso di esserlo, adesso diventa permanente o comunque di medio-lungo termine. Perché? Perché qui e ora appare fottutamente permanente. Magari tra 6 mesi questi stessi, non a Jackson Hole, perché Jackson Hole è tra 1 mese e mezzo, credo, tra 2 mesi, diranno, beh, però magari no, siamo di fronte ad un grande sboom e la deflazione è tornata, perché nel frattempo magari è esplosa la deflazione da debito, perché ci sono state catene di fallimenti incoercibili. A me deprime questo recency bias dei nostri grandi razionali decisori, perché vuol dire che siamo qui a lanciare le monete. Si salvi chi può. Forse io ho la mania del controllo. Probabilmente è vero, io ho la mania del controllo, che è la più grande, la più problematica e la maggiore causa di sofferenze della psiche umana, l'ambizione, l'ansia del controllo. Però, viva Dio, anche trovarsi di fronte gente che è pagata, che ha la potenza, che ha il potere in mano, quanto è più di leader più o meno democraticamente eletti, che cade vittima di questi bias di recentezza, mi inquieta, mi angoscia. Allora vale la frase probabilmente attribuita in modo apocrifo al fisico Niels Bohr, premio Nobel 1922, che disse o gli fu attribuita: è difficile fare previsioni soprattutto sul futuro. A meno che non siate il presidente di qualche autorità di vigilanza italiana che prende il famoso portafoglio raccomandato dal passato e lo scaglia nel futuro dicendo che questo serve per proteggersi. Praticamente è un condom blindato questo portafoglio. Perché voglio dirvi questo? Ma nel famigerato 1970, dopo un primo semestre tragico, il mercato azionario è risalito con grande vigore nel secondo semestre. Chi può dirlo? Allora vi ribadisco, i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Potete cercare corsi e ricorsi storici, potete cercare delle ricorrenze statistiche, avendo presente che sono statistiche. E qui, infatti, gli strategist e gli affabulatori di ogni profilo professionale hanno la soluzione. Bisogna essere aulicamente vaghi come Nostradamus. Voi prendete le profezie di Nostradamus, sono così meravigliosamente generiche che ex post si possono aderire a qualunque evento come un guanto. E quindi questa, secondo me, è l'arma neanche troppo segreta degli strategist e dei grandi previsori affabulatori, anche dei grandi analisti geopolitici. Se pensate che sia un gioco delle tre tavolette, avete ragione, solo che è fatta bene dal punto di vista linguistico. Io infatti ho fatto questo post ieri, no? Il semestre, finito il semestre orribile, avanti il prossimo. Allora molti mi hanno detto: ma sei sempre catastrofico, questo è un post catastrofico, andrà peggio prima di andare peggio, eccetera, eccetera. Attenzione! Io vi sto dicendo che i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Vi sto dicendo che c'è un recency bias incredibile anche nelle entità e nelle persone che dovrebbero saperlo meglio di altri. Central bankers know better, potremmo dire. Eppure la nostra visione del futuro è minata da un grado di incertezza che in questo momento è più alto del solito, è più alto del normale. Quindi ho chiuso il post di ieri, finito il semestre orribile, avanti il prossimo. Ecco, io ho voluto essere lievemente alla Nostradamus. Cioè, secondo voi, orribile è rifinito a semestre oppure a prossimo? Ecco, e attraverso questa figura retorica, questa fallacia sintattica, di questa ambiguità dove non si sa dove cade, diciamo, il riferimento a quale termine, che vi ho invitato a riflettere. Attenzione a non prendere l'oggi e a proiettarlo nel futuro, perché comunque è un'attività rischiosa. C'è gente che vive di questo, alcuni ci vivono attraverso un altro meccanismo molto noto. Azzeccano una previsione in maniera clamorosa e vivono di rendita su quella. È banale. Però chi fa il mio lavoro, che non è quella del chiacchierone, ma è quello del gestore professionale di fondi e patrimoni, si accorge che è proprio questo. È proprio questo, cioè il caso. Come scrisse uno dei libri di Nassim Nicholas Taleb, di cui non sono esattamente un tifoso, perché lo trovo dotato di un'arroganza intellettuale difficilmente sostenibile. Questo libro si intitola Giocati dal caso. Questo è proprio questo il punto, giocati dal caso. Naturalmente io non voglio entrare nel campo di chi fa statistica professionalmente ed è molto 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 più bravo di me, per quello potete ascoltare il podcast del dottor Pax e quindi potete anche farvi un'idea, si parte dalle fondamenta e si sale di complessità, perché credo che un paese dotato di elettori consapevoli dovrebbe insegnare dai primi cicli scolastici almeno le curve di domanda e offerta e almeno i rudimenti della statistica, per evitare che la gente scambi la correlazione per la causalità e ci costruisca sopra narrazioni truffaldine. Allora, dunque, arriviamo alle vostre domande e alle vostre considerazioni, se ce ne sono. Mi domando, aiuteranno l'industria o per avere voti aiuteranno il popolo a riguardo del gas e il razionamento? Questa è una buona domanda, Daniele, lo scopriremo. Diciamo questo però, che per piani contingenti di emergenza, le utenze domestiche, gli ospedali, comunque le situazioni di fragilità, ma comunque gli insediamenti umani, sono gli ultimi, per forza di cose. Si parte dalle cosiddette utenze interrompibili, questo è lo strato, questi sono i famosi low hanging fruit, cioè sono i frutti bassi che si colgono immediatamente, clienti che hanno sottoscritto contratti di fornitura dell'energia che in cambio di uno sconto consentono di essere interrotti in qualunque momento. Ma non basta, assolutamente non basta, bisognerà andare oltre. Però gli insediamenti umani, diciamo residenziali, civili, ospedali, fragili, eccetera, sono ovviamente gli ultimi. Allora, sulla guerra in Ucraina è intervenuto Romano Prodi, intervistato sul canale YouTube di Forchielli e Scacciavillani, sostenendo posizioni simili a quelle di Kissinger, che a questo punto mi paiono addirittura ragionevoli, che è tutto dire. Che ne pensa? Allora, non ho visto il video, quindi non mi pronuncio. La posizione di Kissinger magari è stata anche fraintesa. È ovvio che arriva il momento in cui la guerra termina per esaustione o di entrambe le parti o di una delle due parti. È lì che inizierà il negoziato. Questo è banale, non credo di essere, come dire, uno stratega geopolitico di scuola né realista né idealista dicendo questa cosa. Posso dire che negli Stati Uniti c'è una grande dialettica dietro Biden tra, diciamo, i militari e i servizi segreti su quanto dura la Russia e qual è l'endgame. Ma questo è ovvio, ogni guerra, voglio dire, ha dietro delle valutazioni di intelligence e militari, sia civili che militari. Quindi vedremo, c'è chi dice che la Russia arriverà in inverno sfiancata e di conseguenza dovrà negoziare. C'è chi dice altro. Io credo che comunque la Russia, per chiaramente spaccare il fronte occidentale, chiuderà il gas ora, nelle prossime settimane, credo, perché poi spero di sbagliarmi, ma comunque i prezzi sono comunque non sostenibili per alimentare il malcontento e la fatica da guerra nell'opinione pubblica europea e anche in quella americana. Quindi, ripeto, come dico da mesi, da quando è iniziata questa maledetta guerra, chi resiste per primo tra la Russia e l'Europa o tra la Russia e l'Occidente? Temo che la Russia abbia, come dire, un po' più cartucce nella cartucciera. Però, spero di sbagliarmi, però la Russia subirà comunque dei danni rilevanti. Io vi invito a tenere sempre presente una cosa, l'Unione Sovietica è collassata con il petrolio a $5 al barile. Punto. Guardate dove sono i prezzi dell'energia adesso e potrete capire che in un modo o nell'altro la Russia non collassa e bene o male il popolo russo, con le buone o con le cattive, resisterà più a lungo degli occidentali, forse, a meno naturalmente di non sbagliare completamente la valutazione. Questo non vuol dire che bisogna gettare la spugna e fare sì che dopo il Donbass si arrivi a Kiev, dopo il Donbass si arrivi a Odessa, non sto dicendo questo. Quanto è possibile resistere per l'Europa a inflazione, shortage, recessione prima di considerare l'opzione bellica diretta contro la Russia per riaprire quel mercato con un regime change, ma insomma mi sembra un po', come dire, regime change sulla Russia vuol dire guerra nucleare, vuol dire, non vuol dire altro, diciamo, per cui non credo che il regime change dovrebbe essere guidato dall'esterno, non con un intervento militare diretto. Questa mi sembra veramente una cosa da brividi, ma anche scarsamente razionale come considerazione. Ho paura di rivedere il film dell'entrata in guerra del Giappone strangolato dal blocco commerciale USA nella seconda guerra mondiale. Ah beh sì, Pearl Harbor può essere, può essere, capisco da dove trai, Andrea, la tua inferenza. In questo caso sarebbe l'Unione Europea presa dalla fame che si fa la sua bella Pearl Harbor a Rostov o a Kaliningrad. Non lo so, adesso io aspettiamo a lasciar correre la fantasia in questa maniera. A cosa ci si riferisce quando si parla di difficoltà nella trasmissione della politica monetaria in caso di frammentazione finanziaria all'interno dell'area dell'euro? Che quando le banche centrali aumentano i tassi a breve, il mercato aumenta in maniera più che proporzionale i tassi lungo tutta la curva, in maniera deviante rispetto al resto dei paesi. E quindi si crea una situazione per cui gli intermediari creditizi del paese colpito dalla frammentazione sono costretti ad alzare i tassi, a strangolare il credito molto più di quello che accade negli altri paesi. Vuol dire questo, vuol dire che la trasmissione della politica monetaria viene dirottata da considerazioni dei mercati e da scommesse dei mercati relative al merito di credito che viene meno del paese sottoposto all'allargamento degli spread. Questo per dirla breve, perché siamo già estremamente in ritardo. Per risolvere il problema italiano del debito pubblico, quanto si ricaverebbe dalla vendita del patrimonio pubblico a scopo di ripagare il debito? Allora, questa cosa l'ho detta la settimana scorsa, questo è il famoso tagliadebito, sono le famose operazioni suggerite dall'amministratore delegato di Intesa San Paolo. Abbiamo avuto degli esempi passati, lo vedremo, suggerisco di andare ad ascoltare il podcast esattamente di sabato scorso dove ne ho parlato, e poi ci sono anche altre diciamo indicazioni sul mio sito. Allora, sarà divertente vedere cosa capiterà con le leve aperte un po' su tutto, dal real estate alle crypto ai junk bonds. Ogni default causerà un buco parecchio più grande, un'onda di tsunami di guano che nessuno sa misurare, rischia di spazzare via tutto. Mi sembra di rivivere la narrazione del 2007. Anche allora si raccontava che la recessione non ci sarebbe stata, sarebbe stata modesta. Giovanni, è vero, tuttavia nel 2007, come sai meglio di me, c'erano le varie put della Fed che ora non ci sono più. Quindi ora, a differenza del 2007, abbiamo alle spalle il meglio e abbiamo alle spalle il meglio. E quindi effettivamente c'è un rischio. Io queste cose le dicevo in un podcast di settembre dell'anno scorso. Rischio di disordine monetario, di fallimenti a catena, causati dal rialzo dei rendimenti in un mondo stracarico di debito. Rischio che le banche centrali si fermino prima e non portino fino in fondo l'idea di contrastare l'inflazione, perché prima arriva la deflazione di debito. Oppure che si fermino molto prima e arrivi il disordine monetario, che sarebbe ancora peggio. Allora, non commento i sondaggi, anche perché siamo in un ritardo mostruoso. Dunque, la calcuttizzazione di Roma sta per terminare, lo dico da residente, cioè nel senso che sta per risolversi o per altro motivo? Mi interessa questa cosa e mi incuriosisce, però avremo modo di parlarne. Allora, vi ringrazio per l'attenzione e l'ascolto, ci risentiamo, a Dio piacendo, al destino piacendo, sabato prossimo, buona vita a tutti nei limiti del possibile, ciao! What, whatever it takes.